Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Trovati da Cristian Gilardi, siamo a Gran Bazar. Questa è la seconda parte dedicata alla canzone urbana di Corcia. Sono sempre in compagnia di Nicola Scaldaferri, etnomusicologo dell'Università di Milano, che saluto naturalmente.
Un saluto a tutti voi.
E ringrazio anche perché ci sta aprendo le porte a questa tradizione melodica urbana. Però noi siamo partiti ad inizio puntata con un rembetico, quindi ci siamo di nuovo calati in un ambito urbano, che è quello naturalmente delle città greche, soprattutto del porto del Pireo e di Tessalonicchi. Ma perché abbiamo scelto questo brano, Nicola Scaldaferri?
È una delle più celebri canzoni del repertorio del rembetico, Franco Siriani, diffusissima, eseguita da grandi interpreti. Beh, siamo partiti da questo perché la canzone urbana di Corcia, come abbiamo già potuto ascoltare nella volta precedente, in realtà raccoglie tanti influssi musicali, anche dal rebetico, dalla tradizione che veniva più da Oriente, soprattutto spunti ritmici, Questo brano è celebre anche per il famoso ritmo asapico, il ritmo del macellaio, questo ritmo binario molto cadenzato che noi poi ritroviamo anche nelle canzoni di Corcia, anche se lì, come dire, è un po' più sfumato, più dolce, perché viene reso meno aggressivo dalla presenza melodica, nel caso poi dei brani cantati da Spagna Pipa, da questa particolarissima vocalità. Però la matrice in qualche modo è ben evidente.
L'Albania di quegli anni era un paese che oggi considereremmo totalitario, diciamo, con una guida pluridecennale di un dittatore che applicò a dipendenza dei periodi, come dire, il marxismo-leninista di ispirazione sovietica piuttosto che quello maoista-leninista cinese, per poi porsi anche, come dire, probabilmente nei momenti più drammatici, anche dove l'economia aveva bisogno di supporti anche da altre nazioni, addirittura anche rivolgendosi agli Stati Uniti. È importante capire anche musicalmente questo periodo, perché per esempio c'erano dei musicisti, dei cantanti che rappresentavano in una maniera o nell'altra la voce del totalitarismo albanese.
Sì, c'erano delle figure, anche se non erano, diciamo, politicamente schierate, che però di fatto diventavano anche dei simboli musicali. E una di queste, per esempio, può essere Bikndoja. Bikndoja era un cantante della città di Skuteri, di Shkoder, considerato un po' come l'orgoglio della città, l'usignolo di Skuteri, una voce straordinaria, un musicista che ha attraversato più di 50 anni di carriera. Le prime registrazioni che abbiamo rintracciato sono degli anni 40, fino ad arrivare alla fine degli anni 90, quando ormai in una situazione, diciamo, un po' di sfacelo totale dell'Albania, perché dopo la caduta del regime c'è stato questo momento veramente difficilissimo, lui addirittura ha fatto le ultime registrazioni con dei sintetizzatori, perché non disponeva più, diciamo, della possibilità di avere l'orchestra. Ecco, noi abbiamo poi delle grandi interpretazioni di Bikndoja, soprattutto negli anni 70, con l'orchestra di Radio Tirana. Sono delle cose veramente molto belle. E lui era, come dire, un po' l'altra faccia della medaglia, un grande interprete che però, diciamo, era così agli onori della cronaca e diventava in qualche modo anche il simbolo dell'uomo forte, anche se, va detto, lui non era assolutamente allineato su certe posizioni, però inevitabilmente tramite Radio Tirana diventava un simbolo musicale molto potente.
Per capire meglio appunto la canzone di Gorcia e soprattutto l'ambiente che stava attorno in quegli anni, allora direi di ascoltare qualcosa appunto di questo, come dire, colonna sonora del totalitarismo albanese, con le voci e soprattutto la voce che ci hai suggerito. Thank you. Questa era la voce di Big Ndoya, questo esponente dalla voce possente anche dagli arrangiamenti che abbiamo sentito coi violini, tipici un po' di quella che era l'iconografia musicale. Ricorda per esempio quello che succede oggi nella Corea del Nord, dove appunto anche l'utilizzo della musica è fondamentale proprio nel trasmettere questo tipo di ideale di nazionalismo tinto di rosso, diciamo così.
Sicuramente, appunto, il brano molto bello, questa voce straordinaria di Big Ndoya, che raccoglie anche molte influenze orientali, una serie di toni, diciamo, di elementi melismatici veramente di grande suggestione, e soprattutto l'orchestra di Radio Tirana, quindi questa orchestra, diciamo, che è entrata un po' anche nell'immaginario occidentale, viene anche rievocata da celebri canzoni nostrane, ecco, però magari non si sapeva esattamente cosa c'era dall'altra parte, ecco. L'Italia anche ha vissuto un momento, diciamo, di forte infatuazione per Enver Hoxha, anche se poi di fatto si ignoravano totalmente i risvolti purtroppo drammatici della dittatura di Hoxha, una dittatura in cui la musica giocava un ruolo fondamentale, perché veniva messo al servizio, esplicitamente messa al servizio di un progetto politico, la costruzione dell'uomo nuovo, l'uomo cosiddetto socialista, ma che di socialismo in realtà c'era ben poco. Basta considerare, per capire un po', diciamo, dei tratti così di fanatismo del periodo di Hoxha, che addirittura Stalin accusava Hoxha di culto della personalità. Da questo credo che la racconta lunga. E poi ricordiamo quell'immagine tremenda che tutti abbiamo sotto gli occhi, perlomeno noi di una certa generazione, dell'Albania uscita dalla dittatura, e questa immagine del paese tutto circondato da bunker, questi bunker che poi erano inservibili per la difesa, ma servivano a inculcare soprattutto l'idea di un paese circondato da nemici. Insomma, la geografia che si insegnava era appunto l'Albania, un paese circondata da due nemici naturali, gli slavi al nord e i greci al sud. Ecco, questa era un po' l'idea, che però ascoltando le musiche di Korcz abbiamo capito che non era così, diciamo, questa era veramente frutto di una costruzione politica, laddove in realtà i contatti e l'osmosi di culture e di musiche costituivano un dato assolutamente importante.
Nell'immaginario musicale albanese però noi abbiamo ben presente per esempio le polifonie, cioè se parliamo di Albania è quello che ci viene, come dire, all'orecchio. Tant'è vero che l'UNESCO nel 2005 ha ritenuto opportuno dare uno dei suoi patrocini proprio a questa cultura della polifonia albanese. Ecco, quanto importante e quanto poi magari ci colleghiamo a Spagna Pipa, rientra anche questa cosa all'interno della musica urbana.
Assolutamente, hai toccato un punto centrale, quello della polifonia. Giustamente dal 2005 è stata inserita nella lista dell'Intangible Heritage dell'UNESCO, quindi riconosciuta un po' in quelli che un tempo si dicevano i patrimoni immateriali dell'umanità. Adesso si usano termini un po' diversi, ovviamente, secondo me anche più opportuni, e però è vero, tutta la tradizione musicale dell'Albania del Sud in particolare, quindi parliamo anche della zona di Corcia, passa soprattutto attraverso la grande tradizione polifonica, una tradizione polifonica che ha delle radici pastorali talvolta molto molto forti, e qui è interessante notare anche la vicinanza con la tradizione sarda, perché stiamo parlando di repertori che in qualche modo hanno un humus che è veramente molto simile. Io mi ricordo quando ho cominciato i miei studi di etnomusicologia, una delle figure con cui ho lavorato era Pietro Sassu, che lui sottolineava proprio questa relazione incredibile tra certe polifonie della Sardegna e certe polifonie del sud dell'Albania. Peraltro entrambe poi entrate a un certo punto nella lista dell'UNESCO. C'è da dire che la polifonia durante gli anni di Hoxha veniva considerato un po' come il genere principale, per tante ragioni. Innanzitutto perché Hoxha era del sud dell'Albania e lui, come dittatore, ha usato, come dire, il pugno duro nei confronti di tante tradizioni musicali, portando in primo piano quella che era sua, della sua zona, quindi la grande tradizione del sud. Però c'è anche da dire che l'idea della polifonia si coniugava meglio con l'idea del collettivismo, l'idea dell'insieme, l'idea dell'unione, che era un po' alla base proprio dell'ideologia del socialismo di Hoxha, poi appunto socialismo un po' sui generis. Quindi c'era questa volontà anche politica, che poi si traduceva nell'organizzazione dei festival, nella selezione di materiali che venivano portati nei festival e che vedevano in primo piano soprattutto questa grande tradizione polifonica.
Hai parlato di festival, c'è un festival che è una sorta di emblema che veniva organizzato ogni 5 anni come i piani quinquennali del paese, e dove per esempio la presenza del dittatore era, come dire, obbligatoria. C'era sempre.
Assolutamente, non solo, ma ogni 5 anni in occasione del compleanno del dittatore, perché diciamo era la grande festa per il compleanno di Enver Hoxha, che alla fine diciamo interveniva in scena. Il festival si teneva a Giro Castro, che era la città natale del dittatore. Ancora oggi è stato ripreso, devo dire, dopo un po' di anni con un po' di polemiche, però diciamo è stato ripreso il festival esattamente nell'antico luogo di Giro Castro, e poi i vincitori venivano portati a Tirana. E lì a un certo momento si palesava lo stesso Enver Hoxha che entrava in scena. Ecco, vedere oggi queste immagini che sono, diciamo, uscite anche dagli archivi della radiotelevisione di Tirana fa un po' impressione, perché ci richiamano un po' le immagini del Re Sole, che in qualche modo faceva parte degli spettacoli di lì. Insomma, ecco l'idea dello Stato che si palesava all'interno delle celebrazioni musicali, e spiega molto bene quanto fosse importante la musica proprio ai fini di certi messaggi politici.
Ne approfittiamo, sì, per far ascoltare un documento, direi raro, proprio una registrazione effettuata durante il festival di Giro Castro, probabilmente negli anni 70, in cui c'è anche un video in cui si vede appunto sulla poltroncina principale Enver Hoxha seduto appunto in prima fila. Ascoltiamo dunque questo raro documento. Yo se pri, 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 yo se pri
Lisha Manya Palabulla, Sengatru, Amanya Formula, Sengatru, 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 Amanya Formula, Pula Veza, Veza, Pulo, Pula Ve, Pula Ve, Pula Veza, Veza, Pula, Sianeshka, Che Pose, Beto, Sianeshka, 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 Che Pose, Beto, Turpine, Pacin, Parvetro, Turpine, 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 Pacin, Parvetro,
Questa è la polifonia albanese proposta dal governo in quegli anni come colonna sonora, come supporto, possiamo dirlo, a questo nazionalismo autoctono, autartico probabilmente, forse una delle dittature più strette, più drammatiche che l'Europa dell'Est ha subito.
Sì, c'è da dire che questa forma di polifonia esiste naturalmente ed è tradizionale, non è un'invenzione del regime. In particolare questo brano che abbiamo ascoltato appartiene alla polifonia lab. Noi abbiamo diversi generi di polifonia nel sud dell'Albania, c'è la tosk, la lab. Questa è la polifonia lab, che ha delle caratteristiche molto particolari anche dal punto di vista delle voci, della musica, eccetera. Però spesso cosa succedeva? Succedeva che i testi venivano cambiati. Quindi quello che qui abbiamo ascoltato è un classico esempio di una polifonia lab, dove però il testo ha dei contenuti di tipo politico, che evidentemente non apparteneva al mondo dei pastori che cantavano questo genere musicale. Qui in particolare appunto ci sono delle critiche nei confronti del mondo comunista internazionale, che in qualche modo si è lasciato corrompere, così diciamo, dagli Stati Uniti, e invece l'unico che ha mantenuto la barra dritta è appunto Enver Hoxha, che in qualche modo viene indicato come una stella che guida tutto. Quindi ecco, immaginatevi i pastori che cantano questa roba. Evidentemente il testo è stato preparato per l'occasione, e questo veniva fatto spesso soprattutto mediante una rete capillare di case della cultura che esistevano in tutti i paesi, anche i più sperduti in mezzo alle montagne. Ecco, c'era, come dire, questa longa mano dell'Istituto della Cultura Popolare e soprattutto dei collegamenti che c'erano direttamente col Ministero dell'Interno, che servivano proprio a organizzare eventi musicali nei quali poi si selezionavano i musicisti e i brani da portare al Festival di Girocastro. Quindi veramente una rete molto forte, capillare, che era funzionale a una politica culturale del regime.
Questo era l'humus che stava attorno a Spagna Pipa in quegli anni, perché mi ricordo ha vissuto proprio gli anni drammatici della dittatura. Tu sei andato in Albania armato di, come dire, registratori, ma soprattutto armato di questa passione che porta a ritrovare, come in questo caso con Spagna Pipa, degli artisti malauguratamente discosti. Ecco, sei andato in Albania, l'hai trovata, e avevi raccontato nella puntata precedente appunto come è stato l'incontro con questa cantante, ma poi come si è svolto il lavoro? Perché avete registrato un intero repertorio, un intero disco con lei, con dei musicisti che hai dovuto coadiuvare e dovuto produrre proprio.
Sì, è stata un'esperienza veramente unica anche all'interno, diciamo, del mio lavoro di etnomusicologo. Peraltro questo lavoro su Spagna Pipa è veramente una delle cose che mi ha dato una enorme soddisfazione, perché è stata poi l'occasione di collaborare con dei musicisti fantastici. Allora, a parte Micaela Minga, che è l'attuale direttrice dell'Istituto di Folklore di Tirana, che all'epoca era mia studentessa a Milano, e suo padre, Josef Minka, uno straordinario musicista, fisarmonicista, che è quello che poi ha curato, diciamo, anche gli arrangiamenti e fatto la scelta finale dei brani che noi ascoltiamo proprio insieme a Spagna Pipa. Quindi veramente qui è stato un lavoro di collaborazione molto intenso, nato anche grazie alla straordinaria generosità e disponibilità e competenza di Josef Minka e Micaela Minka. E poi anche a questi altri musicisti che sono stati coinvolti nel progetto, Coccio Lalasi, Agron Murati e Tomor Selimi, suonano alternativamente fisarmonica, mandolino, lauto, chitarra, quindi strumenti un po' occidentali ma anche con questa influenza orientale. Ecco, tutta la registrazione è stata fatta in casa, quindi io ho portato il registratore, più tracce, vari microfoni, eccetera, tutte attrezzature dell'Università di Milano che all'epoca ha supportato questo progetto. Abbiamo impiantato un piccolo studio di registrazione lì a Corcia, qui eravamo a casa della famiglia Minka, vicino a quella di Spagna, e quindi abbiamo lavorato per un paio di giorni, così, un lavoro un po' a metà tra un lavoro sul campo e un lavoro in studio. Abbiamo veramente un po' ricreato la situazione che poteva mettere a proprio agio Spagna Pipa, perché aveva già all'epoca 73 anni, adesso sta sempre in ottima salute, ultimamente ha anche cantato, diciamo, delle cose, però teniamo presente che lei non si era più esibita professionalmente per tanti anni, quindi è stata un'operazione molto delicata, quella di rimettere in sesto un repertorio grazie a uno scavo nella memoria anche un po' difficile da fare. Qui veramente è stata straordinaria la presenza di Micaela Minka e di Josef Minka, proprio per interagire con la cantante, anche toccando dei tasti che non erano così facili, perché voleva dire fare anche i conti con una carriera che in qualche modo era stata troncata, anche con degli aspetti negativi, quindi dei risvolti psicologici molto, molto delicati di cui si è dovuto tenere conto.
Ecco, ascoltiamo un brano proprio tratto da queste registrazioni, un brano che ha una profonda intensità. Si intitola La Soglia, la voce naturalmente quella di Spagna Pipa, una profondità che tra l'altro mi hai raccontato a microfoni spenti come è stato il brano più, come dire, complesso per lei da registrare, proprio probabilmente per il testo, la tematica che contiene questo brano.
Sì, dunque, in questo disco praticamente ci sono 12 brani, i primi 11 sono stati, come dire, registrati one take, veramente senza difficoltà. Su questo brano, che era quello al quale Spagna era profondamente legata, proprio perché ricordava la sua giovinezza, ed è un canto che tratta della nostalgia, la nostalgia di un amore passato. Ecco, questo qui, devo dire, ci ha veramente fatto penare tantissimo, abbiamo dovuto rifarlo più volte, per lei è stata veramente una sofferenza arrivare ad una versione che fosse accettabile, però ci teneva a farlo perché era un qualcosa nel quale lei si rifletteva veramente in modo totale. Vi traduco qualcuno dei versi. Ripercorro ogni giorno la tua strada come un tempo, ma prima avevo te e oggi ho nostalgia. Quindi, come dire, qualcosa che è passato. Stavamo vicini accanto alla soglia, si accendeva non saziata la bramosia d'amore, con grande passione nel buio della notte mi desti il primo bacio. Quindi è una storia d'amore evidentemente finita, che per Spagna voleva dire tantissimo, e quindi ci teneva a mettere il brano, ma questo, devo dire, le è costato una grandissima fatica.
La Soglia, la voce di Spagna Pipa, la canzone urbana di Corcia. Queste tracce sono contenute nel bel libro uscito da Squilibri a cura di Micaela Minka e Nicola Scaldaferri. Ascoltiamo dunque La Soglia.
Dizem mal e mar sevdan me mare sa dëshire të ngrysur njërësire më dhe ti puthje e pare me mare sa dëshire të ngrysur njërësire më dhe ti puthje e pare.
La Soglia, la voce di Spagna Pipa, siamo a Gran Basar, siamo sempre in compagnia con Nicola Scaldaferri. La canzone urbana di Corcia è stata la centralità degli argomenti appunto di queste due puntate. Abbiamo sentito questo brano, che è un brano d'amore, un brano di grande tenerezza e di grande dolore anche per un amore perduto. Le tematiche principali nei testi delle canzoni di Spagna Pipa e in generale un po' nella musica urbana di Corcia ruotano sempre attorno alla canzone d'amore, o ci sono anche altri temi che emergono?
Beh, certamente la canzone d'amore è l'elemento dominante ed è quello più coerente anche con la collocazione poi di questi canti. Il genere era quello delle serenate notturne che venivano eseguite anche fuori per strada, e questa era anche una delle ragioni per cui poi il genere non era visto bene dal regime, perché in qualche modo usciva da quelli che erano i canoni e i luoghi deputati per le pratiche musicali. Quindi sono state un po', come dire, la fortuna ma anche la sfortuna di quegli anni di questo repertorio. Quindi certamente l'amore, ma tanti riferimenti anche alla città, ai luoghi della città. Questi ritornano anche quasi a volerla contestualizzare, collocarla in un luogo preciso con riferimenti agli edifici, riferimenti al viale, quindi delle cose in cui potessero riconoscersi. Quindi sicuramente l'amore fa da tema principale, ma attorno noi troviamo anche questa contestualizzazione molto forte, che è anche un altro elemento tipico.
Siamo al termine di questa seconda parte di Gran Basar dedicata a Spagna Pipa e più in generale, lo abbiamo sentito, anche all'humus musicale che era presente in quegli anni. Innanzitutto ringrazio Nicola Scaldaferri perché ci hai aperto uno scrigno e abbiamo scoperto appunto una voce straordinaria, un periodo musicale particolare che arriva difficilmente qui dalle nostre parti. Terminiamo però con un ultimo brano che ha un carattere più allegro, possiamo dire così, rispetto a quello che abbiamo ascoltato precedentemente.
Sì, si tratta del brano Per sei mesi sono passato, è un canto dove c'è la tematica d'amore, ma c'è un riferimento preciso anche alla città di Corcia, per esempio si fa menzione di un liceo, di un ospedale. Ecco, queste sono tutte cose che a noi possono sembrare un po' strane, ma per gli abitanti di Corcia hanno una collocazione veramente ben precisa, e questo ci fa veramente capire l'essenza di una tradizione urbana, un qualcosa che non tratta genericamente delle città, ma ha a che fare proprio con i luoghi fisici. E il brano che ascoltiamo è interessante anche per un'altra ragione, perché in realtà è una sorta di medley, possiamo dire, sono due canzoni che vengono messe insieme. La prima, peraltro, nella prima troviamo famoso ritmo Aksak, anche questo è un 7/8, e poi quello successivo è un ritmo più regolare, e questo ci fa capire ancora una volta le caratteristiche di questo repertorio, un repertorio composito molto ricco, molto articolato, capace di fondere insieme elementi diversi. Quindi in questo ultimo brano, l'abbiamo scelto proprio in chiusura, noi troviamo tutti questi spunti nel testo, canzone urbana, ma anche questa complessità musicale, quindi due brani che in qualche modo si fondono, e anche l'idea del duetto, voce maschile, voce femminile, che in qualche modo vengono a convivere insieme. Quindi credo che con questo brano possiamo veramente chiudere questo viaggio sulla figura di Spagna Pipa, direi nel modo più ideale.
Grazie Nicola Scaltaferri.
Se ti faccio un gioco di fiore, Ще пасмо ти не їде.